about. There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Prime donne, a cura di Maurizio Porro e di Ira Rubini. Benvenute, benvenuti a un'altra puntata di Prime Donne, la audioserie di Radio Popolare a cura di Maurizio Porro e di Ira Rubini che vi parla, dedicata alle grandi protagoniste dell'arte, dello spettacolo, della cultura, in particolare quelle che hanno avuto un rapporto molto privilegiato con la città di Milano. Lei è Maria Callas. Con Milano, oltre ad averci abitato ovviamente, ad avere cantato così tante volte alla Scala nel periodo di massima celebrità della sua vita e della sua carriera, come sempre ne abbiamo parlato con Maurizio Porro, siamo andati a casa sua come facciamo sempre per le audioserie che facciamo con lui, ed ecco Maria Callas. Buongiorno Maurizio Porro, rieccoci.
Buongiorno Ira, rieccoci.
Grazie del tuo tempo, insomma io questi pomeriggi ormai stanno diventando un'abitudine, un grande piacere. Sono un po' il nostro omaggio alle grandissime prime donne dei nostri tempi, di tempi molto recenti, spesso legate a Milano, così le abbiamo scelte quest'anno.
Nell'aria viziata dei bei teatri milanesi.
Esatto, questa città un po' sempre in divenire, un po' sempre avanti, anche troppo certe volte, insomma, che con delle evoluzioni che poi si riverberano su tutto il paese. Non a caso tutte le nostre prime donne di qui o sono passate o ci sono nate o hanno abitato o hanno avuto successo.
Sì, hanno un rapporto speciale, hanno avuto un rapporto speciale.
È il caso della prima donnina. Cioè, se uno pensa a una prima donna del Novecento, cosa dice?
MC, sì.
Maria Callas, MC.
Ma il nome è impronunciabile perché è fatto di, non so, almeno 10.
Certo, un nome greco.
Però
complicato.
Però Callas, che va bene, quindi ecco. Prendiamo quello, dai.
Prendiamo quello. Maria Callas, perché è diventata una prima donna? Che è la domanda che più o meno ci facciamo sempre in ogni puntata.
Sì, dato che c'erano tantissime cantanti, soprano bravissime, eccetera. Ma io ho letto, sono ignorante sulle faccende dei cantanti, delle ugole, però ho letto che i critici l'hanno definita soprano drammatico con agilità, e allora secondo me lì c'è la spiegazione un po' di tutto, cioè drammatico è ovvio, perché non ci sono personaggi comici nel repertorio della Caldas, forse qualche opera buffa di Rossini, ma è l'agilità che secondo me forse la contraddistingue.
Sì, però per esempio la Tebaldi con la famosa agile, rivalità, sì. No, forse era anche più agile, ma non aveva...
Tu dici più
quella...
agile come voce?
Sì, aveva, sì. Come dire, aveva una, se vogliamo, una raffinatezza tecnica. A Callas è stato spesso rimproverato di avere una voce talvolta metallica, dura, drammatica, sì. E così via, no? Quella che è inconfondibile appena...
anche del fatto del peso che aveva influito,
chi
eccetera,
lo sa,
eccetera.
Però era la però caratteristica assolutamente inconfondibile.
Come era una grande attrice, oltre che la cantante. Il segreto è quello.
Era veramente drammatica.
Non ha fatto tanta fatica, certo, no. È stato un genio a intuire che era lei la persona giusta al momento giusto, però poi aveva tutto pronto, poi quando le ha fatto sbattere via le scarpette dalla Traviata, non ha trovato una che si stupiva, ha trovato uno che le ha sbattute in platea, tant'è vero che quella recita del 55 ancora oggi gli abbonati ancora vivi, pochi, se la ricordano e se lo sono ricordati fino al punto di morte. Lei era una grande, ha proprio un temperamento drammatico.
Sì.
E infatti poi quando, l'unico film che ha fatto viene fuori, insomma, Medea. Pasolini è un altro che appunto non c'era bisogno per scoprire il talent scout, l'aveva scoperta. Poi lascia stare tutte le questioni dei tentativi sentimentali, eccetera, che è un'altra cosa, che però comunque influiscono anche quella. Ma la capacità lei di essere teatrale, di essere regina, quindi di essere VAM, di essere star, quello che vuoi, su un palcoscenico, è innegabile, insomma.
Risolvi il mio turbore.
accade a tante prime donne, gli inizi sono difficili. Sono difficili, appunto, tu giustamente ricordavi fuori onda che in realtà lei è americana, nasce a New York.
A Manhattan, non nel Queens.
Tutta la parte, se vogliamo, del folklore greco, che allora poi è aiutato anche dal fatto che la Grecia andava molto di moda, viene dopo, ai tempi dell'amore con Onassis,
sì,
eccetera, eccetera.
Dopo, insomma, sì. quando ritorna un po' in Grecia.
Lei in realtà è una ragazza un po' sovrappeso, con una bella voce, con degli studi anche con maestri importanti, sì. Ma di fatto la sua sorte cambia con il matrimonio.
Certo. Lei è stata concepita in Grecia, possiamo dire, ecco, concepita in Grecia,
tu
è nata, però...
No, perché lo dici con una sicurezza.
Sì, no. Sì. Ho dei miei appunti, okay. Nelle mie registrazioni, ma nata in America. Sì, è stata una fortuna altalenante, tra l'altro non è diventata diva subito...
Ma insomma, questo commendator Meneghini, insomma, che sembra una figura da commedia.
Era un grande produttore, come è stato Cristaldi per la Cardinale, Ponti per la Lore, esattamente quello, solamente che loro facevano, diciamo, lo stesso mestiere. Lui faceva altre cose, per cui aveva tanti soldi, e poi aiutava la Callas in questo modo a arrivare all'Arena di Verona, al Scala di
Io
Milano,
cerco di immaginarmi
eccetera.
Il loro incontro fra questa ragazza a Verona, un po' troppo in carne, sì. appunto, che è a Verona l'Arena, insomma, cioè lui invece classico Cumenda proprio, insomma, sì. cioè quindi diciamo quella borghesia industriale del nord-est che ha proprio la caratteristica di concretizzarsi nel Novecento. Noi abbiamo avuto una rivoluzione industriale tardiva rispetto ad altri paesi sì. europei, no? Era una figura a suo modo anche quella moderna
sì,
nella
era
sua.
Mini Gross arrivato in ritardo, insomma.
Però io mi immagino il loro incontro, sì. mi immagino il loro incontro ben distante da quello che poi la Callas sarebbe stata, da glamour della Callas
certo.
dei tempi d'oro.
Beh, anche lei era ben distante, appunto, come ricordavi tu, era una
timida, un po' goffa,
timida, che per la prima volta arrivava in Italia, per la prima volta cantava a Verona, e quindi forse era un incontro un po' imbarazzante, come quelli dei primi film.
O forse lui aveva individuato che lei aveva bisogno di solidità.
Sì, subito la prima sera, dici?
Ma di solito chi...
Magari ha avuto così, proprio una...
Cioè, io me lo ricordo Meneghini era l'uomo meno glamour che si
sì,
possa immaginare, cioè era proprio...
Sera,
no,
sì.
insomma, cioè anche il modo in cui parlava
quindi,
e così via. Poi
non l'ha colpito quello.
Avrà diciamo. Individuato in Maria Callas una fragilità, che
sì,
quindi dava
benissimo.
Spazio alle sue di possibilità,
certo.
no? Cioè, perché di solito andava
si
così.
Si incastravano come i pezzi di
avevano
di
bisogno l'uno dell'altra, sì, in qualche modo, certo. lui aveva bisogno di una...
Infatti è vero, per più di 10 anni questa cosa è funzionato benissimo, e lui l'ha introdotta attraverso questo meccanismo, che è anche un meccanismo proprio di potere anche economico, perché l'ha introdotta in tutti i teatri del mondo. Cominciare dalla Scala, dove è noto tutte le sue peregrinazioni, dove ha avuto anche dei periodi no, dove la gente, i cultori, i fans, i famosi vedovi l'aspettavano all'uscita per tributare il trionfo così esagitato e così magnifico e così macroscopico che non avevano potuto rendere in teatro. Quindi lei è stata un po' un personaggio così, un po' romantico, che non era mai soddisfatta, che ha vagato di qua e di là, che ha cercato, ha pensato di trovare appunto la Grecia, la sua Grecia in Onassis, che ha avuto una delusione, credo, immagino, cocente quando poi è arrivata la signora Kennedy, e finalmente ha avuto un'altra delusione, non per il film, ma per Pasolini, che lei sperava forse di far convergere in mire sentimentali giustificatissime e credibilissime, fino alla lunga grande depressione, che non è tanto strano, ci sono tanti personaggi importanti, famosi, che sono arrivati proprio come somma di tanti successi sono arrivati alla depressione, come dire, siamo in un'opera buffa, tutti non serve a niente, no?
Lei è arrivata, lei è finita sola, come Traviata praticamente, un po', Traviata, no?
Sì. Cioè, che sola, tanto, abbandonata,
che per noi è sempre lei, è lei Traviata, è lei Tosca, è lei, sì, insomma, questi personaggi che ho tutto o niente,
sì,
insomma.
Cioè, per cui... quanti anni non hanno più potuto fare la Scala Traviata, perché nessuno osava riprenderla in mano, né per Visconti né per lei. E finalmente poi
con la Cavani.
Muti e la Cavani ci sono riusciti.
Muti e la Cavani, però con un, sì, con un artista, meno, un artista, sì, tra l'altro, che è anche durata pochi, sì, anni, sì, come carriera, che le somigliava fisicamente, che quindi per una serie di motivi non tradiva, se vogliamo, completamente quella memoria, però... lei a Parigi sola, insomma, sì, che sì, è proprio Traviata, sì, è proprio, certo, Traviata, sì, insomma.
Ma i ricordi più belli per me è un pubblico, quando riesci a farti spiegare con lui, magari non ha capito, ma è sotto la tua influenza, come posso spiegare, sotto il tuo magnetismo. Questi sono i momenti più belli, quando tu hai un pezzo che è di estrema difficoltà, anche se è solo una melodia, di un'estrema poesia, che ci tengo molto, perché più della difficoltà ci tengo all'atmosfera, quello che i compositori ci tenevano. Allora senti il silenzio, senti questo non respirare prima dell'esplosione, questi sono i momenti belli. Allora tutto il tuo lavoro che hai dato, il lavoro di prove infinite, di scoraggiamento, a dire non faccio bene, arriverò stanca, non lo capiranno, io sono poi sempre sfiduciata. E allora quando finalmente vede che il pubblico ha captato ed ha avuto questa atmosfera da te, questi sono il pagamento maggiore. E senti, perfino l'elettricista, di solito il macchinista dietro è difficile agganciarlo, perché lui fa il suo lavoro, poi se ne va, non vuole ascoltare. E quando tu vedevi giù, dietro il palcoscenico, quando uscivi, fine dell'atto, li vedevi ancora lì, seduti per terra, ammutoliti, presi dall'atmosfera. E sono queste le belle, i bei ricordi.
Un'altra cosa, forse, allora, provando un po' a distaccare lo sguardo dalle vicende che, insomma, così appassionano di questa sua vita così avventurosa, in fondo anche infelice nella stragrande maggioranza dei casi, pur se punteggiata da grandissimi successi, da grande adrenalina, insomma, perché diventò in quel caso anche un grande modello per le altre donne in termini estetici?
È difficile dire che cosa vedono un insieme di generazioni nell'iconografia di un personaggio famoso. Appunto, Driacco, per esempio, è piaciuta moltissimo. Oggi, se chiede alle ragazze, supera Marilyn, mentre una volta era solo Marilyn. Adesso Marilyn è antica, anche come bellezza, è un personaggio che nessuno ambisce a essere. Invece Audrey Hepburn sì, Audrey Hepburn la vedono come una compagna di classe o come una vicina.
C'è anche un circolo
casa.
Ampi intitolato Audrey Hepburn, perché era tra l'altro una staffetta partigiana. Audrey Hepburn è stata una staffetta partigiana.
No, era grande, anche lei è stata una grande star in un certo senso, in tutti i sensi. Quindi la Callas, a sentire la leggenda, è quello. Poi perché la gente naturalmente ha fatto poi delle somme, perché se non avesse cantato come cantava, se non avesse avuto i registi, i produttori, i teatri e tutto l'entourage
che segue... Perché appena indossava un costume diventava quella, diventava l'opera sua e non si poteva, sua, non si poteva lei, cioè ti veniva sempre...
Insomma, quella è una virtù proprio paranormale, fantasmatica, come dire...
Cioè metti dentro la Callas in un costume e basta, e quell'opera è solo, cioè si fa così.
Si impossessa dell'opera, si impossessa del genio, si impossessa della tradizione. Questo qui secondo me non c'è spiegazione, è una virtù, è un carisma, è come il proprio terapeuta, insomma, è come fa.
Tu l'hai vista?
L'ho vista da lontano, l'ho vista in Anna Bolena, con Silvio Nato. Insomma, però non ho visto la Traviata. Ovviamente ho dei racconti materni e poi vabbè, la leggenda si è formata così, si è per autoleggenda, diciamo.
Sì.
Perché appunto mi diceva sì, bello spettacolo, ma non è, chiedevo ma cos'è successo quella sera? Ma niente, mi hanno detto così, qualche subbuglio in teatro, ma niente di speciale.
Sì, beh, lì si tendeva.
Dopo è diventato quello che è diventato, le famose scarpette, eccetera. Poi insomma è stato bello l'incontro, Visconti non poteva che buttare la scala così, cioè l'anno prima credo di essere già fatto qualcosa. Ma il momento clou della sua carriera è stato quello, del resto lui era il padrone della Scala, insomma, suo papà aveva finanziato la Scala, quando si accendeva la luce alla Scala si abbassavano nell'appartamento di via Cerva, perché non c'era per tutti a Milano allora, per cui chi più di lui poteva scandalizzare anche la Scala, no? Un milanese altolocato, importante, intelligente, comunista, omosessuale.
Ma nobile, antichissima Conte, famiglia, sì. Hanno fatto il castello, hanno fatto tutto il resto, anche la Scala. E quindi...
Anche poi tra non ha fatto solo Traviata con la Callas, ha fatto 5-6 spettacoli, però quello rimane, insomma. E ecco. Poi ci sono tutti i vari, era talmente popolare che quando non ha fatto il secondo atto della Norma all'Opera di Roma e Gronchi è caduto dalla sedia, addirittura è stato uno sketch televisivo famoso, uno scandalo nazionale. E dopo Visconti è venuto Zeffirelli,
ecco.
Perché Zeffirelli si è un po' impossessato, poi insomma era un grande nome, un grande personaggio, grande opera, faceva anche lui di tutto, era stato assistente di Visconti, poi la famosa lite, ma però comunque si è abbastanza impossessato della Callas, si è fatta lavorare, soprattutto poi ha fatto un film su di lei con Fanny Ardant. Hanno fatto due, cioè su di lei, diciamo come personaggio, non solo il film di Zeffirelli, poi ci sono stati dei documentari, persino un telefilm, una serie.
Adesso recentemente
sull'amore di Leo Lassi, sì, una cosa un po' kitsch, insomma, immagino,
anche
non avendo la vista, e poi un documentario invece proprio sulla Callas in Grecia, cioè si sono sbizzarriti abbastanza, anche se lei invece personalmente ha fatto solo un film di Pasolini e basta.
Ecco, allora ti faccio la domanda che più o meno ci facciamo in ogni puntata. All'inizio abbiamo detto perché è diventata una prima donna, per una serie di concause, volontà, particolarità della voce, capacità di trasformare il fisico fino a diventare un'icona, capacità di ispirarsi anche ad altre grandissime per perfezionare il proprio stile, una vita drammatica come le eroine che portava in scena e che finisce drammaticamente, e così via, la capacità mimetica con i personaggi tale per cui se ne impossesse diventano suoi per sempre. La capacità di interpretare il volere di grandi registi, proprio grandissimi della sua epoca, la liaison importantissima, forse anche da un certo punto di vista utilitaristica, da entrambi i lati, con un personaggio anche quello rappresentativo della sua epoca, con l'industriale che ha potuto mandarla avanti dove lei da sola non sarebbe arrivata. Infine, invece, per le persone di allora, abbiamo detto, Franca Valeri è servita in un modo, Mariangela Melato ha tradotto la sua epoca in un teatro molto contemporaneo, di ricerca, sperimentale, complesso, sì, difficile, sì, modernissimo. A cosa serviva la Callas in Italia allora, in Italia, nel mondo, insomma, sì, in particolare...
La Maria, come dicono i suoi
libri. La Maria, sì.
La Maria serviva, secondo me, a portare giù dal palcoscenico l'opera e alcuni personaggi dei suoi e metterli fra di noi, cioè a rendere l'opera una cosa meno desueta, meno impolverata, meno antica, ma anche attraverso proprio la sua personalità, anche i suoi guai personali, le sue sofferenze, secondo me, erano andate molto infelice. Attraverso tutto questo ha tirato giù l'opera e ha fatto vedere che era una cosa di oggi, insomma, che si poteva interpretare come una cosa che poteva accadere anche domani.
Una prima donna con la P maiuscola, non possiamo proprio, no? Ecco. C'è una fotografia che ti viene in mente, o se vuoi un'immagine, cioè quella che preferisci di lei, quale personaggio, quale, oppure anche nella vita privata?
No, mi viene in mente le foto di Pasolini, anche con lui, o del film, o quando facevano i sopralluoghi per trovare i set giusti, così. Mi viene in mente quelle immagini, perché lì era la vera Maria, come dicono, no? Non era la Callas, era una donna che andava in cerca non solo di un ruolo, ma anche di
con un velo di malinconia, anche sì.
Io credo che fosse stato molto, molto malinconica la Callas.
Grazie Maurizio Porro.
Grazie a te.
Alla prossima.